Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Dedicherò la trasmissione di questo martedì alla presentazione della giornata missionaria del 2024. Il messaggio del Papa che verrà pronunciato il 20 ottobre, la giornata missionaria, ma che è già stato reso pubblico e che è imperniato sulla parabola evangelica del banchetto nuziale. Andate e invitate al banchetto tutti. Vangelo di Matteo, capitolo 22, versetto 9. La giornata missionaria è la giornata che ogni anno viene dedicata alle missioni e ai missionari, cioè a coloro che vanno a portare il Vangelo, l'annuncio che Cristo è il Salvatore del mondo e degli uomini, ad gentes, cioè alle genti, che ai popoli che ancora non hanno conosciuto il Vangelo, e ce ne sono ancora molti, oppure a quelli che lo hanno ricevuto in modo appena iniziale. Naturalmente noi oggi dobbiamo imparare, come ci insegna il Magistero della Chiesa da tanto tempo, a capire che la missione non è soltanto quella rivolta ai popoli pagani, ai popoli lontani che non conoscono Gesù Cristo, ma la missione è a casa nostra, è quella che i pontefici, almeno da Pio XII, Papa Francesco, chiamano la nuova evangelizzazione, per la quale è sorto durante il pontificato di Benedetto XVI un dicastero speciale appunto dedicato alla nuova evangelizzazione, ossia alla seconda, quella rivolta ai popoli di antica tradizione cristiana che hanno perduto la fede, dove è in corso una grande apostasia che ha ridotto i cristiani veri, i cristiani praticanti, non semplicemente i cristiani battezzati, ma i cristiani che frequentano i sacramenti, che frequentano la Chiesa, che si sentono appartenenti alla comunità cristiana, sono diventati una minoranza in Italia, in tutta Europa. In Italia è ancora una minoranza consistente, ma in Francia si parla del 5% della popolazione, nei paesi del nord Europa si parla di una porzione ancora più bassa di cattolici. Poi ci sono le comunità protestanti, ma insieme comunque si parla di una minoranza. E in questa minoranza è necessaria una nuova missione che non è rivolta a chi non conosce Gesù, perché non gli è mai stata annunciata la passione, la morte, la risurrezione del Signore, ma a chi o l'ha dimenticata o gli è stata insegnata male o proprio non gli è stata insegnata, benché viva in un mondo che è stato profondamente cristiano e dove tante cose, a cominciare dalle chiese, dai monumenti, dai tesori dell'arte, della letteratura, ricordano questa grande epopea della fede. Quindi, diciamo, questo messaggio è rivolto ai missionari, diciamo ad gentes, ai popoli lontani, ma è rivolto anche a tutti noi, cioè a tutti i battezzati, ricordando loro che la missione è il compito del battezzato e che tutti, in modo particolare in questo tempo, se viviamo in un paese scristianizzato, ma che è stato un paese profondamente radicato nella fede, c'è questo compito di nuovamente evangelizzare e comunque di sostenere anche le missioni ai popoli lontani. Lo scopo, credo, di capire leggendo il messaggio, ma poi lo ascolterete anche voi, è quello di risvegliare in tutti i battezzati lo spirito missionario. Al di là di quello che poi ciascuno di noi dovrà concretamente fare, magari concretamente una persona, un ammalato, una persona anziana, non ha la possibilità concreta di testimoniare la propria fede o di annunciarla in nessun modo, però ha la possibilità di pregare, di offrire il proprio dolore, la propria sofferenza, le proprie mortificazioni, la propria penitenza perché rinasca nel cuore del popolo cristiano questo spirito missionario, senza il quale non ci sarà missione, non ci sarà né prima né seconda evangelizzazione, non ci sarà rinascita nella fede. E il mondo ha bisogno di Gesù. Ha bisogno di Gesù perché senza Cristo gli manca la verità, gli manca il bene, gli manca il punto di riferimento. E Cristo non porta soltanto alla salvezza per chi aderisce alla sua fede, per chi lo riconosce, ma porta anche a delle conseguenze sociali, culturali, di vita sociale, di vita pubblica, che sono soltanto benefiche. Come diceva Sant'Agostino, provate a immaginare un uomo che viva secondo le pratiche, metta in pratica i 10 comandamenti e avrete a che fare con un cittadino esemplare, un cittadino che non ruba, che non ammazza, che non porta via la moglie degli altri, le cose degli altri, che dice la verità, che ama la propria patria, come la propria famiglia, che rende culto a Dio, eccetera. Ora, questo è un cittadino che è esemplare, ed è esemplare perché mette in pratica quello che Dio ha scritto nel cuore degli uomini, la legge naturale, che ha affidato a Mosè, cioè al popolo di Israele, scrivendolo nelle tavole della legge, i 10 comandamenti. E che Gesù ha affidato alla sua Chiesa ulteriormente migliorando, purificando, esaltando, dando delle ulteriori radici, delle ulteriori ragioni per comprendere la bellezza e l'importanza di vivere secondo il Decalogo. Ma veniamo al testo. Il banchetto nuziale. Dopo che gli invitati hanno rifiutato l'invito, il re, protagonista del racconto, dice ai suoi servi: andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. La parabola è nota, c'è un re che invita alle nozze di suo figlio i suoi amici più vicini, i membri della corte, che non ci vanno. E allora il re dice ai suoi servi: andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Il re dice: beh, allora invitate tutti, andate in mezzo alla strada e chiunque troviate, invitatelo. Riflettendo su questa parola chiave, dice il Papa, nel contesto della parabola e della vita di Gesù, possiamo mettere in luce alcuni aspetti importanti dell'evangelizzazione. Essi si rivelano particolarmente attuali per tutti noi, discepoli missionari di Cristo. in questa fase finale del percorso sinodale, che in conformità al motto Comunione, Partecipazione e Missione, dovrà rilanciare la Chiesa verso il suo progetto, verso il suo impegno prioritario, cioè l'annuncio del Vangelo nel mondo contemporaneo. Allora, è in corso il sinodo, il tema del sinodo è Comunione, Partecipazione e Missione, e il Papa dice, beh, impariamo da questa parabola a comprendere meglio qual è il compito principale della Chiesa, annunciare il Vangelo al mondo, cioè la missione, che sia il mondo lontano, che non ha mai conosciuto la fede, o che sia il mondo di chi l'ha conosciuta male o non l'ha conosciuta perché non gli è stata ben predicata, annunciata. Che sia la prima o la seconda evangelizzazione, ma comunque il compito della Chiesa è annunciare al mondo il Vangelo. E badate che già dire questo significa dire una cosa di grande importanza che non è percepita nel mondo cattolico di oggi. Provate a fare un tentativo, una prova all'interno delle vostre comunità, delle vostre famiglie, delle vostre parrocchie. Provate a chiedere qual è il compito principale della Chiesa. E vedrete che le risposte non saranno così evidenti. Cioè, c'è chi dirà, bisogna aiutare i poveri, bisogna far crescere i bambini, sostenere le famiglie. Tutte cose vere, tutte cose importanti, tutte cose. Ma non è questo lo scopo della Chiesa. Cioè lo scopo principale della Chiesa. La Chiesa non è la Croce Rossa, non è una comunità di ascolto o di aiuto. La Chiesa ha il compito di annunciare che Gesù Cristo è il Figlio di Dio venuto nel mondo per salvare il mondo e gli uomini. Annunciare Cristo. Il primo compito della Chiesa è la missione. Tutto il resto è una conseguenza importante, certo, è chiaro che la Chiesa si deve occupare dei poveri, è chiaro che la Chiesa si deve occupare dei bambini, deve fare la catechesi anche agli adulti, deve insegnare la dottrina sociale della Chiesa, deve fare tutte queste cose, ma quello che non può mai non fare, e che purtroppo fa poco, è annunciare Gesù Cristo, cioè andare a cercare quella gente che in chiesa non viene per annunciare che Cristo è il Figlio di Dio, morto e risorto anche per loro. Questo è lo spirito missionario, cioè avere dentro questo desiderio, questa volontà, questa spinta, che poi non si deve necessariamente manifestare in qualche cosa di concreto, cioè non è che 100 anni fa il missionario era quello che andava in Africa o in Asia, e ancora oggi il missionario è bene che vada in Asia e in Africa, ma oggi il missionario è anche quello che sta a casa sua, perché tutti i giorni incontra persone che non conoscono Gesù Cristo. Probabilmente anche 100 anni fa ci sarebbe stato bisogno di questa mentalità, però diciamo non c'era. E oggi però ci deve essere, se non c'è è grave, anche perché la Chiesa insegna ad assumere questo atteggiamento missionario di nuova evangelizzazione ormai da almeno la metà del secolo scorso. Dagli anni 50 del 1900. E quindi vuol dire che siamo veramente duri di comprendonio se non ancora abbiamo capito. Eppure le piccole comunità cristiane rimaste non sentono questa urgenza, se non piccoli gruppi, piccoli movimenti, associazioni che esistono, che sono anche fiorenti, magari, però sono certamente una minoranza della minoranza, cioè sono una piccola minoranza della minoranza dei cristiani nel mondo occidentale, diciamo così, in Europa. Allora, primo punto, andate e invitate. La missione è come instancabile andare e invitare alla festa del Signore. All'inizio del comando del re e suoi servi, ci sono i due verbi che esprimono il nucleo della missione, andate e chiamate, nel senso di invitate. Andate e chiamate. Riguardo al primo, andate, va ricordato che in precedenza i servi erano stati già inviati a trasmettere il messaggio del re agli invitati. Questo ci dice che la missione è un andare instancabile verso tutta l'umanità per invitarla all'incontro e alla comunione con Dio. Andare instancabile verso tutta l'umanità. Poi naturalmente, cioè non è che noi andiamo, cioè io, noi come singoli, ma anche come comunità, non andiamo a tutta l'umanità, perché diventerebbe una cosa, una parola, un modo. Andiamo, ci rivolgiamo a quelli a cui possiamo concretamente rivolgerci. Stiamo attenti a non fare dell'utopia, dice, bisogna essere missionari in astratto, e poi non parlo di Gesù Cristo al collega in ufficio che vedo tutti i giorni, o al compagno di scuola o di università, o addirittura in famiglia, eccetera. È chiaro che poi la testimonianza missionaria, la prima testimonianza missionaria, io la devo dare alle persone che incontro, che conosco. E mi devo preoccupare, devo organizzare delle strategie, delle modalità per andarle a cercare, se sono un parroco, se sono responsabile di un'associazione, di un movimento, eccetera, devo dire, vabbè, ma io dove vado a fare la missione? Allora, benissimo, nel quartiere della mia parrocchia il 90% non viene in chiesa. Come faccio a raggiungerlo? Vado nei bar, vado nei negozi, vado per strada, oppure comincio a parlarne, poi anche qui ci vuole molta prudenza, molto equilibrio, cioè bisogna, tante volte è meglio non parlarne, non parlare, ma per esempio pregare. Però quello che deve nascere è questo atteggiamento di ricerca, devo trovare il modo, che poi magari il modo può essere semplicemente quello di far celebrare una messa tutte le settimane, tutti i mesi per quelle persone o per quel gruppo di persone che non vengono in chiesa. Perché può anche essere controproducente, non posso essere, può essere che io non sia la persona più adatta a parlare loro, ma certamente io devo pormi questo problema. Se non mi pongo questo problema vuol dire che sono un cristiano azzoppato, così. Il cristiano della domenica, perché vado a messa la domenica, che va bene, per l'amor di Dio, ma non è quello, non basta quello. Che senso ha? Io vado a messa tutte le domeniche e poi mi comporto, cioè mi comporto non vuol dire non sbaglio, ma che tutti sbagliamo, tutti commettiamo dei peccati, ma vuol dire che non cerco di trasformare tutta la mia vita sul modello del cristianesimo. Cioè, tutta la mia vita vuol dire il mio lavoro, la mia famiglia, le mie amicizie, le mie letture, i miei studi, le mie parole, lo sforzo di essere un testimone, mi sforzo di essere un testimone visibile del cristiano, del cristianesimo, sul lavoro, a scuola, nella vita pubblica, con gli amici, oppure il mio essere cristiano è semplicemente quella mezz'ora che mi ritaglio tutte le domeniche per andare in chiesa, magari aspettando che finisca il più presto possibile per tornare a fare quello che stavo facendo prima, ma non è quello l'essere cristiano. Instancabile, Dio, grande nell'amore e ricco di misericordia, sempre in uscita verso ogni uomo per chiamarlo alla felicità del suo regno, malgrado l'indifferenza o il rifiuto. Così Gesù Cristo, buon pastore e inviato del Padre, andava in cerca delle pecore perdute del popolo di Israele e desiderava andare oltre per raggiungere anche le pecore più lontane. Egli ha detto ai discepoli: andate, sia prima sia dopo la sua risurrezione, coinvolgendoli nella sua stessa missione. E qui Papa cita il Vangelo di Luca, quello di Marco. Per questo la Chiesa continuerà ad andare oltre ogni confine, ad uscire ancora e ancora, senza stancarsi o perdersi d'animo, di fronte a difficoltà e ostacoli, per compiere fedelmente la missione ricevuta dal Signore. Colgo l'occasione, dice il Papa, per ringraziare i missionari e le missionarie che, rispondendo alla chiamata di Cristo, hanno lasciato tutto per andare lontano dalla loro patria e portare la buona notizia là dove la gente ancora non l'ha ricevuta o l'ha accolta da poco. Carissimi, carissimi missionari, la vostra generosa dedizione è l'espressione tangibile dell'impegno della missione ad gentes che Gesù ha affidato ai suoi discepoli. Andate e fate discepoli tutti i popoli. Continuiamo perciò a pregare e ringraziare Dio per le nuove e numerose vocazioni missionarie, per l'opera di evangelizzazione sino ai confini della terra. Andate e fate discepoli tutti i popoli, no? Questo è la fine del Vangelo di Matteo, quando Gesù sta scendendo al cielo e dà agli apostoli e ai discepoli l'ultimo messaggio, che è un messaggio universale, di missione universale, tra l'altro che penetrerà difficilmente nella storia del cristianesimo, grazie a San Paolo soprattutto, no? Perché c'erano i cosiddetti giudaizzanti, tra cui anche Pietro e Giacomo, che non capivano, cioè che credevano che il cristianesimo fosse una componente del popolo di Israele, che doveva trasformare nella Chiesa il popolo di Israele. Ma non avevano previsto, non avevano riflettuto sul fatto che Dio aveva indicato a tutti, ai discepoli di andare a evangelizzare tutti i popoli. Ci vorrà Paolo per farlo capire. Paolo, questo ebreo convertito, questo maestro della fede che aveva studiato con i grandi rabbini dell'epoca, in particolare con Gamaliele, ma che era preso dallo sacro zelo di eliminare i cristiani perché credeva che ostacolassero l'azione del Tempio, l'azione di Israele. E però Dio se lo prende per sé. Fa tutto quello che leggiamo nella scrittura, no? Lo scaraventa da cavallo, lo acceca, lo fa battezzare e poi dopo un lungo periodo di preparazione diventerà l'apostolo delle genti. Cioè l'apostolo che va ad annunciare Cristo a noi europei, per esempio, grazie a un sogno, no? Se non ci fosse stato San Paolo, magari la fede sarebbe stata destinata prima ad altri popoli, sarebbe arrivata a Roma più tardi, non lo so, ma certamente Paolo è quello che capisce la portata missionaria del messaggio di Cristo. E torna a Gerusalemme a spiegarlo ai suoi confratelli nell'episcopato, no? Ai vescovi della chiesa originaria e a Pietro soprattutto. Dice: guarda che Gesù mi ha fatto capire questo. E Pietro capisce. E siccome Pietro è il capo della Chiesa, è lui che deve dare l'input perché la Chiesa diventi missionaria ad agentes, cioè rivolta a tutti i popoli, non soltanto al popolo di Israele. E allora piano piano ci sarà questa svolta missionaria rivolta a tutti, che permetterà all'Europa di diventare cristiana e al cristianesimo di diventare universale, di diventare una proposta rivolta a tutti i popoli. E non dimentichiamo, continua Papa Francesco, che ogni cristiano è chiamato a prendere parte a questa missione universale con la propria testimonianza evangelica in ogni ambiente. In ogni ambiente. Così che tutta la Chiesa esca continuamente con il suo Signore e Maestro verso i crocicchi delle strade del mondo di oggi. La Chiesa è in uscita, di cui parla spesso il Santo Padre, è la Chiesa missionaria, cioè la Chiesa che non sta dentro in sacrestia, che non si chiude dentro il Tempio, ma esce perché vuole che Cristo sia conosciuto, annunciato a tutti i popoli. Oggi il dramma della Chiesa è, il Papa cita un discorso che ha fatto al Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, un anno fa, 18 febbraio del 2023. Il dramma della Chiesa oggi è che Gesù continua a bussare alla porta, ma dal di dentro, diceva il Papa, perché lo lasciamo uscire. Tante volte si finisce per essere una Chiesa che non lascia uscire il Signore, che lo tiene come cosa propria, mentre il Signore è venuto per la missione e ci vuole missionari. È il discorso appunto che il Papa fece il 18 febbraio a un convegno promosso dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Che tutti noi battezzati ci disponiamo ad andare di nuovo, ognuno secondo la propria condizione di vita, per avviare un nuovo movimento missionario, come agli albori del cristianesimo. Cioè bisogna tornare ad avere quello spirito, quella mentalità, quell'atteggiamento, quella volontà missionaria che i cristiani hanno avuto nei primi secoli. Certo, non sarà mai uguale, perché allora loro si rivolgevano o a Israele o ai popoli pagani che non sapevano nulla di Cristo. Noi comunque, anche se ci viene richiesta una nuova evangelizzazione, ma ci rivolgiamo sempre dentro un contesto da una parte di apostasia, cioè di rifiuto del cristianesimo. Pensate soltanto alla cultura oggi dominante, al pensiero unico. È un pensiero, è una cultura anticristiana. O al massimo a cristiana, cioè il cristianesimo lo mette in soffitta, da parte, non c'entra niente, no? Pensate ai grandi eventi culturali del nostro tempo, no? Questa sera è cominciato il Festival di Sanremo, che cos'ha di cristiano? Nulla. Pensate ai grandi giornali, alla cultura, alla storia, alla filosofia dominante che vengono insegnate nelle università, nelle scuole, eccetera. Ormai tutta la cultura è stata egemonizzata da un pensiero, Papa lo chiama spesso il pensiero unico, o anticristiano, o comunque come se Dio non esistesse. Ecco, non è stato sempre così. Cioè, nei 2000 anni che stanno alle nostre spalle dalla nascita di Cristo, non è stato così. E quindi noi non potremo mai partire da zero, perché comunque anche quando annunciamo Cristo a uno di un'altra religione che incontriamo sul lavoro, un musulmano, uno che viene dalle regioni orientali, eccetera, e comunque, oppure uno che è cresciuto ma aveva i genitori atei, non gli hanno mai parlato di Gesù Cristo, non l'hanno mai neanche mandato a catechismo, eccetera. E comunque non partiamo mai da zero, perché comunque lui vede le chiese e si intende, ma che cosa sono? E già quello è un modo per parlare del cristianesimo che per esempio i primi cristiani non avevano, perché non c'erano le chiese. Oppure legge i grandi poemi della storia, dell'epica, no? La Divina Commedia, piuttosto che grandi testi classici, greci e romani, che erano pre-cristiani, ma che poi il cristianesimo ha fatto proprio e quindi ha insegnato e trasmesso dentro, quindi con dentro una cultura, un modo di ragionare, eccetera. Quindi non partiremo mai da zero, però certamente viviamo un'epoca post-cristiana, dove ci sono dei segni, a volte anche molto belli, molto forti, molto, insomma, fate vedere a uno la cattedrale, il Duomo di Milano, piuttosto che San Pietro a Roma, e uno dice, beh, ma è una cosa grossa, no? Però dentro un contesto ormai post-cristiano. Quindi noi dei primi secoli dobbiamo soprattutto prendere lo spirito, quella disponibilità a dare la vita. Pensate ai martiri, che davano la vita piuttosto di non rinnegare Cristo. Noi saremmo disposti a dare la vita per non rinnegare Cristo. Non ci viene chiesto la vita. I missionari che tornano si stupiscono, dicono noi veniamo da paesi, questo oggi, dove tanti per andare a messa fanno 30-50 km a piedi tutte le domeniche. A noi se ci spostano la messa, dobbiamo prendere la macchina, è un problema, insomma, abbiamo questo atteggiamento. Ecco, noi dobbiamo assumere quello spirito, quell'atteggiamento che è stato nei primi secoli e che è ancora oggi in alcune parti dove è in corso la prima evangelizzazione, quella che da noi è avvenuta nei primi secoli, ma anche dopo la fine delle persecuzioni, nel quinto, nel quarto, nel sesto, nel settimo, nell'ottavo secolo. Tornando al comando del re ai servi nella parabola, l'andare va insieme con il chiamare, o più precisamente l'invitare. Venite alle nozze, dicono i servi mandati dal re. Ciò lascia intravedere un altro aspetto, non meno importante, della missione affidata da Dio. Come si può immaginare, quei servi messaggeri trasmettevano l'invito del sovrano con urgenza, ma anche con grande rispetto e gentilezza. Allo stesso modo, la missione di portare il Vangelo ad ogni creatura deve avere necessariamente lo stesso stile di colui che si annuncia. Nel proclamare al mondo la bellezza dell'amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto, come dice il Papa stesso nell'Evangelii Gaudium, che è l'esortazione apostolica che è un po' il suo programma di pontificato, i discepoli missionari lo fanno con gioia, magnanimità, benevolenza, frutto dello Spirito Santo in loro. San Paolo ai Galati, senza forzatura, coercizione, proselitismo, sempre con vicinanza, compassione e tenerezza, che riflettono il modo di essere e di agire di Dio. Come agisce Dio? Dio agisce attraendoci, non imponendoci. Gesù nel Vangelo, se vuoi, è sempre un se vuoi. E questo è molto importante perché, come diceva Benedetto XVI, il cristianesimo cresce per attrazione e non per proselitismo. Voleva dire che cresce perché attrae le persone, perché le persone guardandoti guardando la tua famiglia, i tuoi amici, il modo di vivere dei cristiani, si dicono: ma perché loro sono sempre così pieni di gioia, di entusiasmo, di amore reciproco, di fratellanza? Questa è una domanda, soprattutto oggi, una domanda fondamentale. Pensate ai tanti ragazzi che non hanno la famiglia, ce l'hanno divisa o ferita. Solo vedere una famiglia normale, dove si vive così, ci si vuole bene, è una testimonianza pazzesca. Cioè la testimonianza dell'amore. E dici: ma perché? Qual è il segreto? E allora uno si chiede qual è il segreto e poi lo scopre il segreto. Il segreto è Cristo. Il segreto è vivere secondo una certa mentalità, un certo insegnamento, una certa cultura che nasce dalla fede e che ti porta a vivere in un certo modo. Quindi dobbiamo sforzarci di avere lo stesso stile di colui che annunciamo. Secondo punto, al banchetto, la prospettiva escatologica ed eucaristica della missione di Cristo e della Chiesa. Nella parabola, il re chiede ai servi di portare l'invito al banchetto per le nozze di suo figlio. Tale banchetto riflette quello escatologico, cioè quello che verrà dopo la morte, alla presenza di Dio. No? Tale banchetto è immagine della salvezza finale nel regno di Dio, realizzata fin d'ora con la venuta di Gesù, il Messia e figlio di Dio, che ci ha donato la vita in abbondanza, simboleggiata dalla mensa imbandita di cibi succulenti, di vini raffinati, quando Dio eliminerà la morte per sempre, cioè quando entreremo nell'eternità. La missione di Cristo è quella della pienezza dei tempi. Come egli ha dichiarato all'inizio della sua predicazione, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Il tempo è compiuto. No? Qualcuno aveva dei dubbi o avrà dei dubbi, ecco, rifletta. Gesù comincia la sua azione dicendo: il tempo è compiuto. Cioè Dio si è incarnato, si è fatto uomo. L'evento centrale e determinante della storia è qua, si è realizzato. Il regno di Dio è vicino, perché il regno di Dio, dirà poi, è in mezzo a voi. Non è di là da venire, è in mezzo a voi, e rimarrà in mezzo a voi attraverso la Chiesa, che è l'anticipazione nella vita terrena del regno di Dio. Naturalmente la Chiesa non è il regno di Dio, è l'anticipo del regno di Dio. Perché mentre il regno di Dio sarà eterno, perfetto, la Chiesa non è così. È santa nel suo fondatore, nel suo capo, ma è peccatrice nei suoi fedeli, a cominciare da noi, no? Anche noi siamo la Chiesa e quindi conosciamo perfettamente i limiti e i peccati. Ricordiamo in proposito l'insegnamento del Concilio Vaticano II sul carattere escatologico dell'impegno missionario della Chiesa. Il periodo dell'attività missionaria si colloca tra la prima e la seconda venuta di Cristo. Prima appunto della venuta del Signore, il Vangelo deve essere annunziato a tutte le nazioni. Sappiamo che lo zelo missionario nei primi cristiani aveva una forte dimensione escatologica, sentivano l'urgenza dell'annuncio del Vangelo. Anche oggi è importante tenere presente tale prospettiva, perché essa ci aiuta a evangelizzare con la gioia di chi sa che il Signore è vicino e con la speranza di chi è proteso alla meta, quando saremo tutti con Cristo al suo banchetto nuziale nel regno di Dio. Mentre dunque il mondo propone i vari banchetti del consumismo, del benessere egoistico, dell'accumulo, dell'individualismo, il Vangelo chiama tutti al banchetto divino, dove regnano la gioia, la condivisione, la giustizia, la fraternità nella comunione con Dio e con gli altri. No, ecco, qui sono le due immagini, il mondo di oggi, il mondo dominato dal maligno, dal diavolo, dove c'è il consumismo, l'egoismo, l'accumulo, l'individualismo, dove ognuno cerca di accaparrare il più possibile. E poi c'è l'altro mondo, il mondo cristiano, il mondo di Cristo, dove regna la gioia, la bellezza, la fraternità, la giustizia. È l'immagine di una delle più belle contemplazioni degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, la parabola dei due re. Il re buono che è Cristo, che chiama nella pace, nella dolcezza gli uomini a seguirlo, la tenerezza, e dall'altra il demonio che chiama a servirlo con violenza, con la forza, con la seduzione. Ecco, noi dobbiamo scegliere con chi vogliamo stare e come ci vogliamo schierare. Questa pienezza di vita, dono di Cristo, è anticipata già ora nel banchetto dell'Eucaristia, dove la Chiesa celebra su mandato del Signore in memoria di Lui. E così l'invito al banchetto escatologico che portiamo a tutti nella missione evangelizzatrice è intrinsecamente legato all'invito alla messa eucaristica, dove il Signore ci nutre con la sua parola e con il suo corpo e il suo sangue. Come ha insegnato Benedetto XVI, in ogni celebrazione eucaristica si realizza sacramentalmente il radunarsi escatologico del popolo di Dio. Il banchetto eucaristico è per noi reale anticipazione del banchetto finale, preannunziato dai profeti e descritto nel Nuovo Testamento come le nozze dell'agnello, da celebrarsi nella gioia della comunione dei santi. Ecco, noi, continua il Papa, noi sappiamo, cioè noi poiché siamo tutti chiamati a vivere più intensamente ogni Eucaristia in tutte le sue dimensioni, particolarmente in quella escatologica e missionaria, ribadisco a tale proposito che non possiamo accostarci alla mensa eucaristica senza lasciarci trascinare nel movimento della missione, che prendendo avvio dal cuore stesso di Dio mira a raggiungere tutti gli uomini. Il rinnovamento eucaristico che molte chiese locali stanno lodevolmente promuovendo nel periodo post-Covid sarà anche fondamentale per risvegliare lo spirito missionario in ogni fedele. Con quanta più fede e slancio del cuore in ogni messa dovremmo pronunciare l'acclamazione «Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta». In questa prospettiva, nell'anno dedicato alla preghiera in preparazione del Giubileo del 2025, desidero invitare tutti a intensificare anche e soprattutto la partecipazione alla Messa e la preghiera per la missione evangelizzatrice della Chiesa. Essa, cioè la Chiesa, obbediente alla parola del Salvatore, non cessa di innalzare a Dio in ogni celebrazione eucaristica e liturgica, l'orazione del Padre nostro, con l'invocazione venga il tuo regno. E così la preghiera quotidiana e particolarmente l'Eucaristia fanno di noi dei pellegrini missionari della speranza, in cammino verso la vita senza fine in Dio, verso il banchetto nuziale preparato da Dio per tutti i suoi figli. Terzo e ultimo punto, tutti. La missione universale dei discepoli di Cristo e la Chiesa tutta sinodale missionaria. La terza e ultima riflessione riguarda i destinatari dell'invito del Re. Tutti. Cioè, il Vangelo è chiaro, no? Chiamate tutti, andate ai crocicchi d'estate e fate entrare tutti. Come ho sottolineato, dice il Papa, questo è al cuore della missione, quel tutti. Senza escludere nessuno, tutti. Ogni nostra missione quindi nasce dal cuore di Cristo per lasciare che Egli attiri tutti a sé. Ancora oggi, in un mondo lacerato da divisioni e conflitti, il Vangelo di Cristo è la voce mite e forte che chiama gli uomini a incontrarsi, a riconoscersi fratelli e a gioire dell'armonia tra le diversità. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità, come dice San Paolo nella prima lettera a Timoteo. Perciò non dimentichiamo mai, continua il Papa, nelle nostre attività missionarie, che siamo inviati ad annunciare il Vangelo a tutti, e non come chi impone un nuovo obbligo, bensì come chi condivide una gioia, segnala un orizzonte bello, offre un banchetto desiderabile. I discepoli missionari di Cristo hanno sempre nel cuore la preoccupazione per tutte le persone di ogni condizione sociale o anche morale. La parabola del banchetto ci dice che, seguendo la raccomandazione del re, i servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. Inoltre, proprio i poveri, gli storpi, i ciechi, gli zoppi, vale a dire gli ultimi ed emarginati della società, sono gli invitati speciali del Re. Così il banchetto nuziale del Figlio che Dio ha preparato rimane per sempre aperto a tutti, perché grande e incondizionato è il suo amore per ognuno di noi. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Chiunque, ogni uomo, ogni donna è destinatario dell'invito di Dio a partecipare alla sua grazia che trasforma e salva. Bisogna solo dire sì a questo dono divino gratuito, accogliendolo e lasciandosi trasformare da esso, rivestendosene come di una veste nuziale. La missione per tutti richiede l'impegno di tutti. Occorre perciò continuare il cammino verso una Chiesa tutta sinodale e missionaria a servizio del Vangelo. La sinodalità è di per sé missionaria e viceversa. La missione è sempre sinodale. Pertanto una stretta cooperazione missionaria risulta oggi ancora più urgente e necessaria nella Chiesa universale, come pure nelle chiese particolari. Sulla scia del Concilio Vaticano II e dei miei predecessori raccomando a tutte le diocesi del mondo il servizio delle pontificie opere missionarie, che costituiscono i mezzi primari sia per infondere nei cattolici, fin dalla più tenera età, uno spirito veramente universale e missionario, sia per favorire un'adeguata raccolta di sussidi a vantaggio di tutte le missioni e secondo le necessità di ciascuno. Per questo le collette della Giornata Missionaria Mondiale in tutte le chiese locali sono interamente destinate al Fondo Universale di Solidarietà per la pontificia opera della propagazione della fede. E poi distribuisce, che quest'ultima distribuisce in nome del Papa per le necessità di tutte le missioni della Chiesa. Ecco, mi fermo, siamo arrivati alla fine di questo bel discorso, per rispondere alle vostre domande. Pronto?
Pronto, il Vernizzi?
Sì, prego.
Salve, io volevo
Da
chiedere se
dove
comincia a
parla? Da
parlare.
dove chiama, scusi?
Io chiamo da un paesino della provincia di Milano.
Benissimo.
Volevo chiederle, siccome lei ha detto che la missione deve essere rivolta alle persone che ci stanno più vicine, no?
Sì,
Giusto?
sì.
Io volevo chiederle se poteva, siccome io ho una vita un po' difficile e la mia fede è un po' debole. Volevo chiederle se potevo essere considerato anche me stesso la persona da cui rivolgere la missione.
Beh, sa che cosa dicono i grandi maestri della fede? Dicono che il modo migliore per rinforzare la propria fede è quella di donarla. Cioè, è chiaro che lei, come tutti noi, ha bisogno di essere aiutato, però lei, si sforzi di aiutare gli altri. E vedrà che ne riceverà un aiuto a sua volta. Cioè, se noi siamo veramente cristiani, non possiamo non sentire il desiderio di comunicare la fede che abbiamo dentro, che abbiamo ricevuto, che ci è stata trasmessa. Adesso poi le modalità sono diverse. Ciascuno di noi ha passato modi, è passato attraverso situazioni diverse, modi diversi, però tutti in qualche modo abbiamo, siamo stati baciati, diciamo così, dalla grazia di Dio, perché siamo qui, non per nostro merito, ma perché Dio ha voluto così. E quindi questo è un dono che abbiamo ricevuto e dobbiamo trasmetterlo. E come non lo so, veda lei che conosce la situazione della sua vita, co cosa può fare, come può contribuire con la preghiera, con la vita, con la parola, con cose diverse. Però si preoccupi degli altri, ecco, non si preoccupi soltanto di se stesso. Perché se ci preoccupiamo di noi, poi non otteniamo grandi risultati. Se ci occupiamo di Dio, cioè se ci sforziamo di fare quello che Dio vuole, poi Dio ci aiuta anche nella nostra vita pratica, nella nostra vita personale. Quindi niente, pensi a come trasmettere, a come dare, a come essere generoso, anche se abbiamo poco da dare, ma non importa, cioè diamo quello che abbiamo, che sia poco o tanto, e soprattutto con la nostra preghiera preoccupiamoci anche degli altri, di quelli che non hanno ancora ricevuto quello che lei ha già potuto sperimentare. Non so se ci sono altre domande, se non ci sono. Come? Ecco, allora niente, passo ai saluti, vi ricordo quello che abbiamo letto questa sera, è il messaggio per la giornata missionaria del 2024. È un messaggio importante che non riguarda soltanto i missionari. Ecco, la tentazione più grande che ciascuno di noi può commettere, l'errore più grande che può fare, è quello di dire, vabbè, ma io cosa c'entro? No, tu c'entri, perché sei battezzato. Non è una cosa che riguarda soltanto quelli che partono e vanno chissà dove. La missione è una cosa che riguarda tutti, che riguarda me. Cioè, io devo preoccuparmi di come trasmettere il Vangelo, di come comunicare la fede. Cosa posso fare? Magari niente, ma certamente posso pregare, posso offrire. Come posso avvicinare quella persona che conosco, che vedo tutti i giorni? Ecco, pensate a un papà, a una mamma che hanno i figli che non vanno, che non hanno la fede o che l'hanno perduta. E se sono veri papà e vere mamme, non è che sono tranquilli. Cercano tutti i modi, magari stando zitti, perché spesso parlare sarebbe controproducente, ma cercano tutti i modi, pregando, affidandoli al Signore per salvarli. Pensate a Santa Monica, cosa ha fatto con suo figlio Agostino, però alla fine ha vinto ed è diventato quello che è diventato. Ecco, noi pensiamo a che cosa possiamo fare per donare, per trasmettere, pensiamo agli altri e vedrete che Dio penserà a noi e ci darà quello che ci serve per andare avanti. Grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.